Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Maria, ecco, l'augurio che vi fanno vale più del mio, perché il suo, siccome lei è influenzata, per cui nonostante tutto, ecco, vuole essere fedele all'appuntamento, per cui il suo augurio vale molto perché c'è anche l'offerta della sua condizione di salute attualmente. E pensavo prima che la tu per tu dice, è a cura della Radio Buon Consiglio e tu devi essere curata dalla
Curata
Madonna
proprio
del Buon Consiglio
dall'Ave
per farti fare la trasmissione, insomma, dai.
Maria. Benissimo. Certo, io ringrazio e chiedo scusa, ecco, per se ci sarà qualche problemino, abbiate pazienza. Grazie per questa considerazione, veramente. Ci abbandoniamo alla cura dell'Immacolata, allora.
Deve curarti lei, se vuole che
Sì,
tu faccia la trasmissione, deve
certo.
pensarci lei. Bene, bene. Allora, oggi è il primo venerdì del mese, il primo venerdì del mese sappiamo tutti, e capita sempre a noi naturalmente, per grazia di Dio. Ecco, questo nostro divin Salvatore Gesù Cristo, vero? Che dopo, pensate, 500 anni fa, vero? È apparso a Santa Margherita Maria Lacocque, vero? Con il cuore in mano, questo cuore trafitto, questo cuore che, diciamo, è sovrastato da una croce. Ma sotto la croce ci sono le fiamme della carità, le fiamme dell'amore, vero? Il Signore Gesù arde d'amore per salvarci e noi siamo così ingrati, così malati. Ma diciamo, pensavo, tu Anna, tu sei influenzata, diciamo, dal fresco, dall'aria, dall'influenza, ecco, sei influenzata da queste malattie di stagione, diciamo, no? Ma tu pensa che c'è l'umanità influenzata dal demonio e lì non è che ci sono tante cure, no? Cioè, noi pensiamo che sia naturale essere, vivere influenzati dal maligno che è il principe di questo mondo. Ecco, Gesù viene, è lui che ci cura perché lui ha veramente non l'antibiotico, ma c'ha, ecco, l'amore che cura l'odio, che cura ogni sorta di malattia spirituale e anche fisica. Ecco, lui è venuto per i malati, ma qua sulla faccia della terra chissà quanti sono i sani, io mi domando quanti saranno i sani, ma ecco, credo che poco tanto, se uno non ha 40 di febbre, magari ne avrà 39, 38, 37, 6, ma insomma siamo, credo, un po' tutti febbricitanti a causa di questa influenza maligna, si intrufola da tutte le parti, vero? Si insinua nei pensieri, nelle parole, nelle opere, nelle omissioni, e diciamo che lui lavora, 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 lavora e non si stanca mai. Noi invece siamo sempre stanchi, fare quella cosa là, e vabbè, ma posso anche farla più tardi, la farò quando sarò in pensione, ma insomma, questo è tempo di conversione, quaresima, tempo forte, un tempo che invita tutti noi, vero, a cambiare vita, a meditare profondamente, ecco, anche il cuore di Gesù, dice, che Gesù ha tanto amato il mondo, vero? Che ha dato se stesso, cioè si è offerto vittima, ha pagato lui per noi, pensate un po', si è fatto condannare da noi e mentre noi gli abbiamo dato la morte, diciamo che poi lui aveva il potere di riprendersi la vita, ma mentre noi gli abbiamo dato la morte, lui ci ha dato la vita, perché ha offerto la sua vita per noi, pensa un po'. Qui, se meditassimo di più saremmo felici, perché soprattutto impareremo ad amare, perché l'amore che intendiamo noi non c'entra proprio niente con l'amore che pensa Dio. L'amore è un'offerta di se stessi, vero, per il bene dell'altro, non è un'offerta di se stessi per il male dell'altro. Ecco, non offriamoci agli altri per fare il male, offriamoci per fare il bene e impariamo da Gesù, impariamo dalla Madonna, impariamo dai santi. Qui primo venerdì del mese, 9 mesi consecutivi di confessioni, vero, di comunioni, 9 mesi, perché 9 mesi? Diciamo, il Signore vuole anche un po' provare la nostra perseveranza, cioè vedi che se tu al quinto mese salti devi cominciare da capo un'altra volta, perché non sei perseverante, perché non resisti alle seduzioni, perché cedi con facilità, torna indietro, 9 mesi stiamo nel grembo della madre, diciamo che per 9 mesi Gesù vuole che stiamo nel suo cuore, insomma, per rigenerarci, ma in che cosa? Nell'amore, perché saremo giudicati sull'amore, vero? E stando nel cuore di Gesù, meditando Gesù, noi impareremo e vedremo cosa ha fatto Lui per noi, per cui se veramente ameremo Gesù, ma piuttosto ci facciamo ammazzare di fare un peccato, piuttosto di offendere quel Dio che ci ha amato fino a farsi crocifiggere per amor nostro, no? Qui bisogna conoscerlo Gesù. Conoscendo Gesù poi uno come fa a offendere quel Dio che sembra impazzito d'amore per noi, ecco, nel senso, un amore folle, diremo, se San Massimiliano l'ha definito il folle dell'Immacolata, immaginate Gesù Cristo, no? Cioè, non vedeva l'ora di andare a Gerusalemme per offrire la vita, e quando San Pietro gli dice, no, ma cosa dici, ma cosa fai, no, per carità, non succederà mai questa cosa qua, gli ha detto, vattene Satana, capito? Per cui pensate quante volte a noi il nemico ci propone di tergiversare, di pensare che forse si può fare a meno di fare certe cose, cioè certi sacrifici, certe preghiere, eccetera. Devo dire, lungi da me Satana, ecco, il Signore mi ha detto pregate sempre senza stancarvi mai. Se lui dice guarda queste cose qua per curiosità, no, perché il Signore mi ha detto che è meglio che mi cavo un occhio piuttosto, vero, che guardare le cose che mi scandalizzano, ecco, per cui cavati un occhio, e se la tua mano è causa, meglio che la tagli, ecco, per cui sono discorsi forti questi qua, discorsi forti che servono a noi, che invece siamo piuttosto dei buonisti e pensiamo che, ma no, ma Gesù è buono, per cui è possibile che ci consigli di cavarci un occhio, ma va là. Ecco, per cui gli diamo a Gesù, ecco, di uno che parla a vuoto, insomma, come i nostri politici, che si fanno chiamare onorevoli, ma vorrei vedere dove sono onorevoli questi, mamma mia, ma dove sono onorevoli? Con tutto quello che dicono e fanno, si comportano, come fanno ad essere onorevoli. Gesù Cristo è onorevole e lo bestemmiamo e lo condanniamo a morte e gli diamo del bugiardo perché non crediamo a quello che ci ha detto, capite? Ecco, Gesù sì che è onorevole e deve essere onorato anche. Beh, insomma, praticamente io penso, ecco, e quando il Signore ha detto ad Adamo ed Eva non mangiate, ecco, quel frutto maledetto là, quel frutto là, vero, perché morirete, ma noi praticamente sembra che andiamo in cerca di frutti velenosi, ma è interessante perché l'uomo che ha una, diciamo, il suo modo di fare, di pensare è ridicolo. Voi sapete che di questi tempi, vero, vanno di moda, bisogna cercare cibi biologici, no? Perché quelli che praticamente sono coltivati in modo industriale sono pieni hanno un sacco di difetti, insomma, hanno i veleni, sono modificati geneticamente, fanno male, frutta, verdura, biologica, uomo, ma quanto sei cretino, scusate il termine, ma insomma mi sembra che si può anche dire, no? Visto e considerato che adesso vi mostrerò la prova, che noi mangiamo il frutto velenoso che ci fa morire in eterno, ma dimmi te, no? Che vado in cerca della frutta biologica, mi mangio il frutto maledetto, no? Che mi fa morire in eterno. Sono intelligente? Mica tanto, mica tanto, perché il nemico poi ci riderà in faccia, dice: vedete come siete cretini. Avete paura di mangiare quella frutta là, che potrebbe avere qualche cosa di negativo, per dire: no, ma il frutto che vi offro io, voi morirete in eterno. Se non vi pentirete, ecco, se non cambierete vita, ecco, morirete in eterno, altro che biologico, no? E sono cose incredibili. E poi, forse l'ho già detto sta cosa, ma ve la ripeto perché mi sembra che insomma, ci possa anche aiutare con queste immagini, vero? Queste immagini, noi vediamo questi flacconi, vero, il termine esatto adesso non me lo ricordo neanche, sono per la pulizia, diciamo, intima, no? Ecco, questi shampoo, le varie erbe profumate col pH qua e là, perché per la pulizia intima, ma dico, sentite un po', per l'igiene intima, sì, per l'igiene intima, dico, sentite, non c'è più intimo, non c'è niente di più intimo che l'anima, più intima di quella, è vero, altro che quell'anima lì che tu non la lavi, vero, che non si sa da quanto tempo la lavi e con che cosa la lavi, no? Per cui devi lavarla con il sangue di Gesù Cristo, la tua anima, perché se non la lavi frequentemente, tu che temi di puzzare, per cui ti lavi con queste cose, vero, questi shampoo, queste cose qua, ecco, invece dell'anima tu non ti curi. E Padre Pio sentiva la puzza del peccato, capite? Ecco, per cui dice: ma Claudio, che discorsi che tiri fuori, voi dovete dimostrarmi. Ecco, vorrei dirvi così, no? Non volete andare a confessarvi? Bene, facciamo un contratto, no? Tanto tempo state senza confessarvi e tanto tempo dovete stare senza lavarvi. Vediamo un po', quando tutti sentiranno le puzze, avrete capito che forse l'anima anche ha bisogno di essere lavata, no? Così. Ah, dice, sono esempi proprio contadini, no? Però sono esempi che forse, diciamo, hanno più, aiutano di più a pensare che i discorsi complicati, magari, sapete, con parole difficili e complicate, insomma, praticamente, ecco, l'igiene intima dell'anima, confessionale, pentimento, chiedere al Signore: Signore, abbi compassione di me. Oggi non vi fanno manco dire l'atto di dolore, ma invece l'atto di dolore bisognerebbe dirlo in questi termini, credo, no? Perché anche dirlo a parole, no? Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Tu stai parlando, tu non ti penti e neanche ti duoli con tutto il cuore dei tuoi peccati, lo dici ma non lo fai. Allora bisognerebbe dire così: mio Dio, donami un pentimento proporzionato, ecco, al male che ho fatto, cioè donami di pentirmi veramente. Mi dolgo troppo poco, Signore, fammi il dono di dolermi di più, perché io piango i miei peccati, per cui, Signore, fammi il dono, ecco, del pentimento vero e del dolore vero, ecco, dei miei peccati, perché veramente peccando ho meritato i tuoi castighi, è inutile che andiamo in cerca, no? Diciamo che purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, ma sapete, tutte le sofferenze di questo mondo, secondo voi che roba è? È un altro detergente, anche questo, che ti purifica, vero? Infatti i santi definiscono, per esempio, sapete, gli ultimi anni di vita, le malattie, le definiscono la purificazione dei sensi. Pensate un po', i santi, la purificazione dei sensi. Allora tu quei sensi hai fatto di tutto, no? E adesso tu credi di presentarti in quel modo là, è vero, devi essere purificato. Per cui è giusto, diciamo, che se non vuoi pagarli in purgatorio, vero? Che poi là patirai nei sensi in cui hai peccato, lo devi fare qua sulla terra, è una benedizione, una grazia, no? È così. Ma vedete quanti peccati, oggi addirittura una ragazza mi dice: io domani ho il corso, la scuola, ci parleranno dei gender e tutte queste storie qua, né? Che tristezza, no? Diciamo che adesso addirittura, se un tempo queste cose magari capitavano, ma erano comunque condannate, no? Adesso invece no, adesso vengono proposte, per cui siamo peggio del peggio. E sentiremo adesso anche nel libro della Genesi, poi sentiremo un po' perché, ecco, i fratelli di Giuseppe erano invidiosi, perché gli hanno fatto tutto questo, no? E allora, Anna, a te la parola.
Certo. Eccomi. Sì. Giacobbe, tra tutti i figli, amava in modo particolare Giuseppe, fino a suscitare l'invidia dei fratelli, i quali tramano di ucciderlo. Decidono però di gettarlo in una cisterna, vendendolo alla prima occasione dei mercanti, per non spargere il sangue del fratello. Giuseppe, prediletto dall'amore di Giacobbe, è venduto per invidia dai fratelli per 20 sicli d'argento e figura del Salvatore, il prediletto dal padre. Vittima venduta per 30 monete d'argento in riscatto dell'umanità. Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti voglio mandare da loro». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: «Eccolo, è arrivato il signore dei sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: «Non togliamogli la vita». Poi disse loro: «Non spargete il sangue. Gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano». Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che gli indossava. Lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando, ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Galad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: «Che e guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue. Su, vendiamolo gli ismaeliti, e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna, e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.
Ma diciamo che nel racconto, quello lì, diciamo, non è spiegato bene esattamente che cosa è accaduto, ecco, perché Giuseppe aveva dei sogni, vero? Sognava delle cose, lui le ha riferite, risultava che dai sogni che lui aveva fatto, aveva visto che un giorno erano dei covoni e lui era al centro di questi, tutti questi covoni erano come i fratelli, e questi covoni si sarebbero inchinati a lui. Allora naturalmente questi si sono arrabbiati e dire: come, tu che sei il più piccolo, dovremmo noi inchinarci davanti a te? Poi addirittura vide, cioè in un altro sogno raccontò, ecco, che ho sognato che vedevo il sole, la luna e 11 stelle che si inchinavano a me. Lo raccontò a suo padre e ai fratelli, e suo padre lo sgridò dicendo: cos'è questo sogno che hai sognato? Dovremmo forse venire io e tua madre e i tuoi fratelli a inchinarsi fino a terra? E difatti lo fecero, poi, perché nella carestia restarono senza mangiare, andarono in Egitto, e per cui si inchinarono davanti a Giuseppe in effetti, no? Ma dovete sapere, ecco, che questo odio, l'odio verso Giuseppe, era scaturito da un altro motivo, che Giuseppe, diciamo che cominciò la sua vita nell'ubbidienza, era il più piccolo di tutti questo, e nell'umiltà, lui pascolava il gregge come gli veniva comandato, e non potendo avere in quell'età un gregge proprio, perché era piccolo, faceva il garzone, ecco. Giacobbe lo mise tra i figli di Bale, di Zelfa, perché i figli di Lia lo guardavano di malocchio a causa delle dissensioni che c'erano state fra loro, la loro madre e Rachele. Allora, Giuseppe, tanto Giuseppe tra i suoi fratelli, si accorse che commettevano dei bruttissimi peccati e ne avvertì il padre. Per questo che si arrabbiarono, perché lui praticamente mostrò al padre, dice: fanno dei peccati terribili i miei fratelli. Il Sacro Testo non dice di quale delitto accusò i fratelli, ma è certo che fu un delitto impuro, essendo i figli di Giacobbe viziosi, fino al punto che Ruben macchiò il talamo di suo padre, cioè praticamente si unì a sua madre, pensate un po'. Nel pascolare il gregge vivevano spesso lunghi periodi lontani dalle mogli e sfogavano diversamente la loro libidine. Il fatto che Giuseppe li accusò farebbe supporre che avessero tentato anche a lui, e forse per questo il padre lo tenne presso di sé, come è scritto. Vedete, che se ne dica di questa circostanza è riportata dal Sacro Testo per intendere uno dei motivi per i quali Giuseppe era odiato dai fratelli. Giacobbe invece lo prediligeva, sia perché era un figlio avuto in vecchiaia, nella vecchiaia, e sia perché era buono e virtuoso. Per mostrargli il suo particolare affetto, gli fece una tonaca talare a più colori, quale si usava dai ricchi e dai nobili, mentre la tonaca comune era di un solo colore e scendeva fino al ginocchio. Questo segno di predilezione, che veniva quasi a farlo riguardare come un principe, adirò maggiormente i suoi fratelli, i quali non seppero più dirgli una parola cordiale e lo maltrattarono. E questo è caratteristico nelle avversioni che nascono tra persone della stessa famiglia, cosa disgraziatamente abbastanza comune. Tutto quello che dice o che fa una persona malvista dà occasione di risentimento e al parlare duro ed aspro. Ecco, diciamo, ho voluto leggervi questa cosa perché mi pareva importante, no, che si vedesse come, diciamo, queste cose che sono considerate delitti, che sono considerate peccati gravissimi oggigiorno, li proponiamo ai ragazzi perché, diciamo, decidano se vogliono essere virtuosi o se vogliono essere così, addirittura scegliere anche di vivere degli stati di vita contro natura, no? E praticamente il virtuoso viene disprezzato, ma anche oggi è così, perché pensate, ad esempio, c'è adesso queste manifestazioni che si chiamano le sentinelle in piedi, no? Che mostrano che, cioè, la famiglia deve essere fatta di un uomo e una donna, i figli devono nascere da un uomo e una donna, e questi ragazzi, queste persone che fanno queste manifestazioni silenziose, no? Sentinelle in piedi si chiamano, no? Che leggono qualcosa, mostrano di non essere d'accordo, poi insorgono i viziosi, vero, che parolacce, gesti scandalosi, ecco, li offendono, perché oggi, vedete, siamo arrivati, e capita spesso, che colui che è virtuoso dà fastidio, il virtuoso deve essere tolto di mezzo, perché, diciamo, in pratica ci considera moneta falsa, è scritto, vero, nella Sacra Scrittura, e non si accetta, ecco, la virtù, l'ordine, bisogna essere disordinati, bisogna essere come il mondo comanda, ecco, è il principe di questo mondo, per cui altro che peccati impuri, no? Ma che peccati impuri, no? Bisogna essere così, bisogna vivere veramente contro la legge di Dio, contro natura, bisogna essere viziosi, bisogna essere schiavi. E questo però ci mostra un altro particolare, vedete, Gesù Cristo, che per pagare i peccati della carne è stato legato alla colonna, crudelmente flagellato, perché è stato legato alla colonna e crudelmente flagellato? Perché il Signore ci vuol far capire questo, che il vizioso è un incatenato, è legato a una colonna, non riesce a liberarsi, cioè non considera ormai naturale restare legato alla colonna del suo vizio, in pratica, e flagella anche l'anima propria con questi peccati. Ecco, la rende, noi vedendo il corpo di Gesù, che era piaga su piaga, come uno davanti al quale ci si copre il volto, non ricordo qual è la santa, il Signore gli ha fatto vedere un'anima in peccato mortale, dice, era spaventosa, dice, era più brutta dei mostri, cioè era impossibile guardarla, ecco, un'anima in peccato mortale, per cui come uno davanti al quale ci si copre il volto, ecco, dobbiamo dire che vedere un'anima viziosa, ecco, se il Signore ce la facesse vedere, dovremmo coprirci gli occhi per non guardarla, come uno davanti al quale ci si copre il volto. Ecco, vedete anche i frutti di queste perversioni, di questi peccati, vero? Poi odiano il virtuoso deve sparire dalla circolazione, no? Bisogna che siano tutti quanti come me, ecco, devono essere tutti quanti legati alla colonna ed essere viziosi, ecco, non si riesce a staccarsi, no? Ecco, la libidine, pensate un po' che questi qua, siccome erano lontani dalle mogli, no? Che poi certe cose addirittura oggi siamo arrivati addirittura, sono delle denunce, pensate un po' dove siamo arrivati, per quello aspettiamoci quel che ci meritiamo, altro che il Signore non castiga nessuno, addirittura l'associazione degli animalisti ha denunciato abusi sessuali sugli animali da parte dei loro padroni. Pensate un po', dico, ma dove dobbiamo arrivare ancora? Ma non vedete che c'è da vomitare soltanto a leggere le notizie, a sentire cosa il mondo ci propone? Se il Signore dice che proprio vomita il tiepido, immaginate uno sporcaccione del genere che cosa deve fare il Signore, no? Ecco. Quindi nel primo venerdì del mese dice, ma tiri fuori di quelle cose. Eh sì, perché queste cose ci sono, no? E noi, siccome siamo degli assenteisti riguardo alla reazione che ogni cristiano deve avere, no? Perché siamo un paese dove la religione cattolica dovrebbe essere, ancora non so per quanto tempo, la religione prima, ecco. Dico, non so ancora per quanto tempo con tutti questi sbarchi qua, vi rendete conto che non, il cristiano che dice chi si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui nel giorno del giudizio, qua dove sono sti cristiani che tacciono, dice no, bisogna essere, non bisogna discriminare, bisogna avere pazienza, bisogna essere cristiani, bisogna essere, no? Bisogna denunciare il male e proporre il bene, non far finta di non vedere, no? Per cui bisogna, ecco, invece reagire. Ecco, se tutti questi qui che sono le sentinelle in piedi vanno in piazza e mostrano di non essere d'accordo, non dicono niente, però si mettono là e dicono noi facciamo parte di quelli che non siamo d'accordo con le leggi che voi volete proporre, almeno danno segno che ci sono questi cristiani, no? Ma noi qua praticamente non sappiamo dove sono finiti i cristiani che difendono Cristo. Abbiamo i cristiani che difendono gli animali, abbiamo i cristiani che proteggono le piante, i pesci, in via di estinzione, tutte queste cose qua, ma i cristiani che vogliono proteggere, diciamo, anche la nostra fede, ma soprattutto anche l'onore del nostro Dio, dove sono finiti sti cristiani, dove sono? E allora il primo venerdì del mese, cioè Gesù si presenta con il cuore, ecco, pieno, così che arde d'amore, e noi manco lo guardiamo, non ci crediamo neanche, per cui dice che cosa dovevo fare che io non abbia fatto per voi? Ditemi, il Signore dice queste parole, ditemi cosa dovevo fare che io non abbia fatto per salvarvi. Per cui se vi perdete non dite che dipende da me, io ho fatto di tutto per salvarvi, vi ho offerto tutte le possibilità, vi ho mandato tutti i profeti, vi ho mandato la regina dei profeti, mia madre. Ecco, non l'avete ascoltato. Quello che è stato minacciato è successo, nonostante tutto, nonostante le guerre, eccetera, eccetera, non vi siete ancora convertiti, siete diventati peggiori dei vostri padri. Per cui che cosa ci dobbiamo aspettare? Ecco, a meno che si sappia che lamentarsi è tempo perso, non ci si può lamentare davanti a queste situazioni, dobbiamo lamentarci di noi stessi che non siamo dei veri adoratori del Padre in spirito e verità. Il Signore va cercando questi adoratori, veri adoratori. Ecco, certo sono cose basse, sono cose schifose, però se le dici tu, lette dalla Sacra Scrittura, ma sai, vedi che non sono neanche scritte nella lettura nostra, no? Però queste cose si sanno, cioè se si legge tutto il brano ci sono dentro, cioè Giuseppe andò dal padre a dire i miei fratelli compiono peccati orribili, allora dice, ah, tu fai la spia, vedi, allora lui ha annunciato quel che succede presso i fratelli, allora lo ammazziamo. Oggigiorno quelli che denunciano il male, le perversioni, i peccati contro natura devono morire, perché tutto deve essere concesso e non si deve discriminare nessuno. Ecco, bisogna che anche il diavolo, vero, sia considerato nostro amico e nostro fratello. Avete capito dove siamo arrivati? Abbiamo perso il lume dell'intelletto. È così. E allora che cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Madre del buon consiglio, guarda questi tuoi figli che sono diventati dei conigli, ma non perché fanno figli, ma perché non hanno il coraggio di gridare la verità. E allora, vedete, dice, il Signore chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. E Giuseppe è stato venduto e Gesù è stato venduto. Il Signore chiamò la carestia su quella terra, ma praticamente come mai chiamò la carestia su quella terra? Perché erano tutti troppo buoni? No, la chiamò proprio perché era un castigo. Togliendo il sostegno del pane, noi non sappiamo mica come andranno avanti le cose, sapete, non pensate di andare al supermercato a fare la spesa col bancomat, eh? Credo che le cose cambieranno radicalmente. Gli strinsero i piedi con ceppi di ferro, gli serrò la gola finché si avverò la sua parola e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Vedete? Ecco, cioè, i benefattori, coloro che vengono a salvarci come noi li trattiamo. E se tu dici a una persona che quello che sta facendo non è buono, quello ti odia, tu dai fastidio, perché praticamente rimproveri un suo disordine e diventi antipatico e se potessero, se non fosse peccato, ti ammazzerebbe pure, no? Il re mandò a scioglierlo. Il capo del popolo lo fece liberare, lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi, Giuseppe, capito? Per cui si dovettero inchinare, loro che no, dice tu sei impazzito, che noi dobbiamo inchinarci davanti a te che sei il più piccolo. Il signore, ecco, provvide e difatti dovettero andare a chiedere la carità di avere del grano per non morire di fame. E chi glielo diede? Giuseppe, venduto, per cui lui ascoltava i suoi discorsi perché capiva la lingua, vero? E dice: questi sono i miei fratelli che mi hanno venduto come schiavo e adesso vengono qua castigati a chiedermi l'elemosina del grano. E così è. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, chiunque crede in lui alla vita eterna, e quelli che non credono in lui che vita hanno? Credere, ma credere non vuol dire io sono cristiano, devi credere a quello che ti dice, devi fare quello che ti dice, devi essere obbediente. E vabbè, Anna, se sei scandalizzata.
No, assolutamente, no, no, anzi Claudio, davvero, era bene che tu la completassi la lettura per proprio calare, ecco, anche le
Perché
meditazioni,
dico.
sì.
Adesso queste cose vengono,
Esatto.
cioè, in quel caso erano cose schifose denunciate,
E
no?
oggi?
Adesso vengono proposte per legge, no? Cioè, praticamente tu devi essere come questi qua, perché se tu sei normale, vuol dire che sei anormale.
Ma la
Per essere
cosa ancora
normale.
peggiore è proprio che vanno a colpire l'innocenza, perché vedi come già si parte dalla scuola
Sì.
materna con questa, ecco, proposta, eccetera, proprio per deformare, ma questo è veramente
Per cui
terribile.
abbiamo la carestia della verità, perché oggigiorno, diciamo, sentire la verità tutta intera non è facile, eh? Qui c'è la carestia intanto della parola di Dio spiegata come si deve, no? Ma poi avremo anche un'altra carestia, per cui il Signore ci toglierà tutto ciò che ci ha fatto sentire sicuri di noi stessi. Vedi, questi avevano il gregge, per cui potevano dire abbiamo il gregge, possiamo mangiare carne finché vogliamo, e invece no, morirono di fame perché morivano anche le pecore e non c'era niente da mangiare, c'era la carestia e la siccità, qui dovevano mangiare che cosa? Le pecore morte, dovettero andare a chiedere la carità in Egitto e noi chiederemo la carità, non so a chi, ma certamente credo che il Signore ci dovrà umiliare profondamente, perché siamo troppo superbi e sfidiamo Dio, tentiamo Dio come i nostri padri nel deserto. Bene, allora chiediamo la pausa musicale.
Certo, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391, tra poco. Grazie. Ave Maria.
Anna, a te la parola.
Sì. Nella parabola narrata da Gesù, il padrone rappresenta Dio. La vigna è Israele. I vignaioli sono coloro che hanno l'incarico di coltivare la vigna, ossia i sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Dopo aver mandato i suoi servi, i profeti, sempre maltrattati dai re e dai sacerdoti di Israele, Dio inviò il suo figlio Gesù, sperando che i vignaioli l'avrebbero rispettato. Egli invece fu cacciato fuori dalla vigna ed ucciso, ossia crocifisso fuori delle mura di Gerusalemme. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta.
Pensare che Gesù racconta questa parabola, loro comprendono che sta parlando di loro, qui mostra vero, l'ingiustizia, la cattiveria, ecco, di questi servi, e loro praticamente cosa stanno tramando? Di fare la stessa cosa, no? Qui, mostrando, cioè, quanto queste azioni terribili che hanno fatto questi servi, ecco, tu dovresti dire: per carità, non sia mai che anch'io compia una cosa del genere. No, uguale, la faccio anch'io, no? Per cui Gesù è stato trattato come spiegato nella parabola. E purtroppo vedi che l'uomo, cioè le sue passioni, i suoi vizi, lo rendono handicappato anche nella volontà, oltre che nell'intelligenza, e agiscono sempre in modo istintivo, ma istintivo per chi odia, l'istinto di chi odia, l'istinto dell'impuro, perché se sono beati i puri di cuore perché vedono Dio, si può pensare che questi che non sono riusciti a vederlo probabilmente vivevano anche loro in modo impuro, si può pensare, altrimenti avrebbero visto in loro Dio. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Oggigiorno tutto questo ateismo, tutto questo, questa avversione alla verità, è perché siamo immersi nella sporcizia, siamo veramente perversi, vero? Questo popolo perverso e malvagio, che cosa può aspettarsi? Quello che il Signore ci dovrà purificare con il fuoco, non so con che cosa, ma comunque resta di fatto che non ha mandato soltanto i profeti, qui ha mandato anche la regina dei profeti. Non crediamo, non vogliamo cambiare rotta, vogliamo assolutamente fare lo scontro frontale contro colui che è onnipotente, ci spaccheremo tutte le ossa, no? Perché non vogliamo pentirci e dire: Signore, abbiamo peccato. È scoppiata una guerra terribile, c'era stata preavvisata, cos'era? Era un dono, era un castigo, la Madonna ha detto: sarete castigati con una guerra peggiore. Oggigiorno addirittura non bisogna dire queste cose, no? E allora quando ci succederanno, ci accadranno, forse ci crederemo, cosa ci vuoi fare? Il Signore è paziente, lento all'ira, non è che non ce l'ha l'ira di Dio, no? È lento all'ira, difatti ci ha lasciato tempo, e questo è un tempo in cui ci sono tante date che coincidono, vediamo cosa viene fuori. Anna, leggi pure tu la meditazione.
Allora, mi servo di San Luca, capitolo 20, sulla pagina 1455, la parabola dei vignaioli e la nostra infedeltà alla grazia che ci richiama. Questo pensiero, così importante e fondamentale, per evitare nel popolo uno scandalo, Gesù l'espresse con la parabola dei cattivi vignaioli, nella quale manifestò l'infedeltà che in tutti i tempi l'autorità aveva avuto verso quelli che erano stati mandati da Dio in Israele per raccogliere i frutti di bene e di virtù. Un uomo piantò una vigna e la diede in fitto a dei coloni. Egli poi se ne andò lontano per molto tempo. Dio stesso fondò la nazione ebraica come una vigna prediletta e ne affidò il governo e l'amministrazione ai suoi capi, perché gli avessero prodotto un gran frutto di bene. Per raccoglierlo poi mandò di tempo in tempo dei messaggeri speciali, i profeti, i quali con un ministero straordinario ottenessero dalla vigna i frutti che il padrone si aspettava. Logicamente, questi messaggeri diretti dal padrone avevano da lui il mandato e l'autorità e venivano più per giudicare che per essere giudicati dai vignaioli. Ma questi infedeli e ribelli, lungi dall'accoglierli e facilitare loro la raccolta del frutto, li percossero, li colmarono di contumelie come intrusi e li rimandarono a mani vuote. 3 volte il padrone mandò i suoi messaggeri e 3 volte li rimandarono così, aggiungendo agli ultimi come particolarmente noiosi, oltre le percosse, anche le ferite. Era la storia dell'ingrata e perfida nazione che, capitanata dai suoi reggitori, aveva rifiutato i profeti, li aveva maltrattati, feriti ed uccisi, rendendo vano quel ministero straordinario che era una singolare misericordia di Dio. Il padrone allora mandò nella vigna il suo stesso figlio, sperando che lo rispettassero, ma i coloni, vedutolo, complottarono insieme contro di lui e per essere essi padroni assoluti della vigna lo cacciarono fuori e lo uccisero. Era quello che si preparavano a fare i sacerdoti, gli scribi e gli anziani di lui, figlio di Dio, mandato dal Padre per raccogliere i frutti della storia di Israele e salvare la nazione prediletta dall'ultima rovina. Era il martedì santo quando Gesù parlava, come si ricava da San Marco, ed i capi di Israele, lungi dall'accogliere Gesù, vero figlio di Dio e vero Messia, facevano già complotti per ucciderlo e per non vedere menomata la loro autorità, pretendevano essere essi padroni assoluti della vigna e dimenticavano che Dio solo poteva disporne a suo piacimento e avere il diritto di esigerne i frutti. Facendo rimarcare la perversità dei vignaioli infedeli, Gesù soggiunge: «Che cosa dunque farà costoro il padrone della vigna?» Rispose egli stesso, come dice San Luca, e risposero in coro anche gli altri che ascoltavano, come dice San Matteo, dato che la risposta veniva spontanea di fronte alla perversità dei vignaioli. Verrà e sterminerà questi coloni e darà ad altri la vigna. I capi del popolo capirono che la parabola era per loro e di fronte a questa sentenza decisiva, nella quale Gesù fece sentire la sua maestà di giudice eterno, spaventati e indispettiti risposero: «Non sia mai». E volevano dire: «Non sia mai che la nostra sorte sia così terribile, e non sia mai che noi rigettiamo il vero Messia. Noi non lo ripudieremo mai, ma ripudiamo te, non riconoscendoti come tale. Volevano giustificarsi, manifestando la loro ferma speranza nel Messia, e volevano asserire che essi non l'avrebbero ripudiato mai. Ma Gesù, fissatili, per disingannarli dalla loro illusione e per l'estrema pietà verso la loro durezza di cuore, volle far loro riflettere che carattere spiccato del Messia, secondo le profezie, sarebbe stato proprio quello di essere rigettato e messo a morte, poiché egli sarebbe stato come pietra rifiutata dagli operai. Il loro stesso atteggiamento ostile e le loro congiure, aggiunte alle profezie già avverate, portavano una novella nota di verità alla sua missione. Badassero però che non bastava dire come essi dicevano «non sia mai» per sfuggire al severo giudizio che li aspettava, poiché era scritto che la pietra sarebbe stata rigettata da quelli che edificavano. Era anche scritto che sarebbe diventata pietra angolare e che avrebbe fracassato e stritolato quelli che avrebbero preteso di demolirla per rovinare il nuovo edificio del quale era il fondamento, la forza e la stabilità. Dolorosamente, l'atteggiamento dei principi, dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani e dei cattivi vignaioli è il nostro stesso atteggiamento quando ci visita la grazia di Dio. La nostra volontà, quasi principe delle nostre potenze, sente gli inviti della divina volontà e non li accoglie, pretendendo di non esserne certa. Non riconosce la voce di Dio nei suoi ministri e non riconosce la voce della coscienza, non ammettendo altro che quello che essa apprezza e vuole. Le nostre idee, poi, e la nostra povera sapienza, che sono come gli scribi dell'anima, pretendono imporsi alle idee di Dio e rifiutano la luce e le direttive del Signore. Infine, le nostre inveterate abitudini, l'uomo vecchio che sta in noi, vero anziano della nostra vita, rifiuta la rinnovazione che viene dalla grazia e cavilla sulle ispirazioni che essa ci dona per sfuggire alla sua azione. Non siamo padroni di noi, siamo nella vita come vignaioli di Dio, ma rifiutiamo di dargli i frutti che reclama dal nostro cuore, e tante volte malmeniamo i suoi ministri rifiutandone il ministero, e peccando uccidiamo Gesù in noi, crocifiggendolo alle nostre passioni. Il mondo non ha un atteggiamento diverso, anzi giunge agli eccessi più gravi di infedeltà e di ribellione. I suoi capi, la sua pretesa scienza e la sua civiltà diventano fattori e pretesti di apostasia e di ribellione. I principi non riconoscono l'autorità della Chiesa. Gli scienziati da strapazzo, per i scribi del povero pensiero umano, ne rigettano le dottrine. E quelli che presumono rimettere in vita gli obbrobri del paganesimo o della barbarie idolatrica delle nazioni sono gli anziani della terra, che rifiutano la fresca e divina vita che ci dà Gesù Cristo per vivere di vecchiume e bearsi tra i ruderi e le rievocazioni della loro primitiva barbarie. È penosissimo il pensare che gli uomini posti sulla terra per donare a Dio frutti di amore e di bene si credano così padroni della loro vita da rifiutare la sua legge e da vivere in gravissimi disordini, rifiutando ogni richiamo del Signore. Le persecuzioni contro la Chiesa, che non cessarono mai di secolo in secolo, e si rinnovano sempre più ferocemente, sono le risposte che il mondo dà ai ministri del Re Eterno, che domandano in suo nome il frutto della vita terrena, e l'ultima persecuzione dell'Anticristo sarà il tentativo diabolico di uccidere addirittura l'idea stessa di Dio e di distruggere radicalmente la Chiesa. Di questi tempi malaugurati noi siamo già spettatori e vediamo i prodromi di quelli più gravi che seguiranno dopo un periodo di trionfo per la Chiesa alla fine del mondo. Non siamo infedeli alle chiamate di Dio, perché il Signore non si stanchi, non ci privi delle sue grazie e del dono stesso della fede. Certe nazioni moderne si preoccupano della denatalità e non hanno nessuna statistica per preoccuparsi della perdita della fede, tristissima denatalità dello spirito. Anche noi cattolici siamo troppo abituati a fare la statistica del bene e ne andiamo ingioiati, ma non facciamo quella del male, l'unica che potrebbe darci la misura della nostra miseria. Se è consolante che 100 persone vadano in chiesa, bisognerebbe pur considerare che 1000, 2000, 10.000 non ci vanno. Se è bello vedere 10 convertiti, è penosissimo il pensare che ci saranno 100, 1000 pervertiti che perdono la fede. Consideriamo con troppa superficialità il fenomeno della fede che passa gradatamente, ma con ritmo sempre crescente, dall'Europa, nell'Africa e nell'Asia. È l'avveramento della minaccia del Signore. Darà ad altri coloni la sua vigna. Perderà la fede. Perdere la fede è un danno incalcolabile per una nazione. È il ritorno alla barbarie. È l'arretramento della civiltà per migliaia di anni ed è infine l'esterminio, poiché ad un ritorno delle nazioni all'impietà pagana risponde costantemente un castigo spaventoso di Dio. La pietra rigettata da quelli che fabbricano una nazione sarà posta come pietra angolare di un'altra e colui che cadrà su questa pietra e ne sarà urtato, ne rimarrà fracassato o stritolato. Gesù parla di muratori che rigettano la pietra angolare. Potremmo vedere in essi quei framassoni spudorati, nemici della Chiesa, di Gesù Cristo e dell'umanità, che si gloriano di chiamarsi precisamente liberi muratori e danno come emblema la cazzuola, la squadra ed il compasso. Si chiamano muratori, e qui c'è la postilla in cui dice la massoneria, stile vecchio e nuovo. Si chiamano muratori perché pretendono di edificare un mondo nuovo, di edificarlo rigettando Gesù Cristo, pietra angolare della Chiesa e di ogni benessere sociale, e non si accorgono che sono i demolitori di ogni bene e la causa vera dell'urto e del dissenso delle nazioni, causato precisamente dal rinnegamento delle massime e dei precetti cristiani. Preoccupiamoci se perdiamo la grazia e l'amicizia di Dio e preghiamo ardentemente il Signore che ci sia conservata la fede, che non siano miseramente tarpati i voli dell'anima nostra. È penosissimo il pensare che oggi il mondo pretende di aver posto le ali proprio quando le ha perdute e che volando materialmente nei cieli striscia più che un rettile sulla terra melmosa dell'orrore e delle passioni. Amen.
Meraviglioso.
L'abbiamo fatta.
Sembra, no, dico, Don Dolindo è vivo in mezzo a noi, perché le cose che dice non sono cose che, cioè, ma che sono presentissime, cioè, sembra proprio il giornale del mattino. E diciamo, la prima parte che abbiamo trattato sembrava diciamo troppo forte, quasi eccessiva, troppo cruda, vero? Però io non sapevo quel che tu avresti poi letto, vero? Però praticamente Don Dolindo continua su quella via e dice: la situazione è gravissima, ma noi ci renderemo conto quando vedremo il risultato. Lui parla anche lui di castighi terribili, e i castighi terribili li dobbiamo avere perché, siccome abbiamo sfidato Dio, il Signore ci farà vedere che il Signore è Lui, nel cielo e della terra. Ma ieri sera c'era la luna piena, no? Guardavo, dico: guarda un po', no? La terra che gira intorno al sole, no? La luna che gira intorno alla terra, ma scusa, ma che motori hanno quelli lì? Ma diciamo, chi è che c'ha il volante? Diciamo, come fanno a muoversi quelli là? Ma come fanno a muoversi, no? Ecco, diciamo, basterebbe un po' di umiltà, no? Per dire: ma non vedete che sono cose infinitamente più grandi di noi, no? E c'è chi le guida, c'è chi comanda che queste cose vanno. Se soltanto il Signore sposta l'asse della terra, è un disastro, vero? E soltanto il professor Enrico Medi dice: se la terra, vero, che ha la litosfera, cioè che è la parte, la crosta terrestre, ecco, che è come un foglio di carta velina, dice, che avvolge un pallone da football per vedere le proporzioni, se la terra fa uno sternuto, dice, saltiamo per aria tutti quanti, no? Per cui noi camminiamo e calpestiamo la terra che vorrebbe inghiottirci, perché noi siamo ribelli al nostro creatore. È una cosa terribile, ma chi le vede, chi le dice, sembra esagerato. Ma vedrete chi sono gli esagerati, se quelli che esageratamente vi hanno, diciamo, addormentato con le parole, diciamo, se siamo stati ipnotizzati dal principe di questo mondo. Il Signore dice: lampada ai miei passi è la tua parola, vero? Noi dobbiamo guardare a lui per essere raggianti, invece siamo convertiti al nemico. E vedete che, visto che queste teste non servono più a niente perché non funzionano, il Signore ci ha fatto vedere che ne vengono tagliate parecchie, ma del resto, se non servono, come il fico che non porta frutto, bisogna tagliarlo e gettarlo nel fuoco, non c'è da meravigliarsi. Il Signore lo permette a castigo dei popoli, dice Padre Pio. Ci sono i fioretti da leggere, vero? Poi salutiamo. Oggi è il primo venerdì del mese. A me sembra un lamento di Gesù, no? Amore, Gesù dice: guardate, sentite, guardate cosa combinate, guardate dove vi siete cacciati, umiliatevi, chiedete perdono, profittate della mia misericordia, convertitevi, cambiate vita, ecco. Non continuate, non insistete sui peccati che state facendo, ecco, le leggi che avete fatte sono contrarie alle mie, pentitevi, imparate dai niniviti, perché sennò dovrò veramente distruggervi.
Allora abbiamo San Giovanni Bosco oggi. A volte Don Bosco chiedeva a qualche ragazzo se volesse essere suo amico, e a chi rispondeva in maniera affermativa dava un'immancabile ricetta: devi essere A più B meno C. Sai che significa A più B meno C? Devi essere A, cioè allegro, più B, cioè più buono, meno C, cioè meno cattivo. Ecco la ricetta per essere amico di Don Bosco. E parlando ai suoi ragazzi, spesso diceva: lasciate che ve lo dica, voi siete tutti ladri, lo dico e lo ripeto, voi mi avete preso tutto, mi avete incantato con la vostra benevolenza e col vostro affetto, mi avete legato le facoltà della mente con la vostra pietà, mi rimaneva ancora questo povero cuore, ora ne avete preso possesso e più nulla mi è rimasto, se non un vivo desiderio di amarvi nel Signore, di farvi del bene e di salvare l'anima vostra, e di salvare l'anima vostra. E poi c'è un ultimo pensiero.
Perché praticamente Gesù poteva farci lo stesso discorso,
sì,
no?
Certo, è vero.
A più B meno C, per cui dice, dovete, mi avete rubato il cuore, no? Ma per rubare il cuore non si può continuare a essere il contrario dell'A più B meno C, se no non mi rubate il cuore.
È giusto. Bene, ce l'abbiamo fatta, ringraziamo, ecco, l'Immacolata, e a risentirci prossimamente, se Dio vuole. Grazie.
Ecco, pregate per queste sentinelle, anche noi dove, magari tu sei in piedi, sei seduta, no? Ecco, sentinelle in piedi, cioè, se tutti tacciono, vuol dire chi tace acconsente, vuol dire che va bene quello che sta succedendo, vuol dire che i framassoni possono fare quello che vogliono, che ne siamo pieni, li abbiamo da tutte le parti, ormai si moltiplicano come le cavallette, no? Saltano su tutti i banchi e su tutti i posti di comando. Allora, se noi non diciamo niente, vuol dire che va bene così, invece non è vero che va bene così. E quando avremo modo di capire il perché dovrà succedere qualcosa, certamente, ecco, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. E allora, vedi, ecco, Radio Buon Consiglio, l'aveva detto, no, ma sono esagerati quelli là, Intanto guarda il mondo come è conciato, aspettiamo che finché non ci arriva qualche pugnale sotto la gola qui, non ci crediamo neanche noi. Magari ci spaventiamo per la gola, ecco, ci spaventiamo perché perdiamo la vita fisica, ma non siamo ancora spaventati per aver perso la vita spirituale. Qua abbiamo una nazione in Europa di morti, abbiamo un'Europa che è diventata un sepolcreto gigantesco, loculi da tutte le parti perché gli uomini non sono in grazia di Dio, sono morti. E coloro che dicono di essere cristiani, che non gliene importa più di tanto che questi siano morti, e preghino e offrono sacrifici e manifestino contro coloro che producono la morte per avere la vita dei nostri fratelli. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i fratelli, ma bisogna far qualcosa, non è che si può stare sempre là a guardare e far finta di non capire e aver paura di dire la verità anche dai pulpiti. Santa giornata a tutti e buon primo venerdì del mese di marzo, e se non vogliamo marcire dobbiamo pentirci. Domani, cos'è? Oggi che giorno è? Il giorno 6 oggi?
Sì.
Giorno 6? Oggi è giorno 6?
Aspetta che ti do conferma.
O 5?
No, oggi è l'11. No, 6, scusa, è così.
Oggi è giorno 6. Bene, sì. Allora fa conto, no, che questo forse è in Veneto, no? 6 marzo, vuol dire che 6 marzo, ma sai quanti ce ne sono dei marzi, mamma mia. Ave Maria,
Ave Maria,
santa giornata.
Anche da Anna, Ave Maria.